Cerchiamo ora di approfondire lo studio di Vincenzo Gioberti sia attraverso la lettura di opere storiche, cioè di monografie, di letteratura di bibliografia scientifica dedicata al Risorgimento italiano e in particolare a Gioberti, sia attraverso la lettura di alcuni passi del primato morale civile degli italiani, da cui cercheremo di trarre conferma di ciò che abbiamo detto e anche altri spunti interpretativi. Partiamo dall'opera di Giorgio Candeloro, Storia dell'Italia moderna, che cominciò ad essere pubblicata alla fine degli anni 50 e che, opera di uno storico comunista, si ispira largamente alle idee sul Risorgimento italiano enunciate, da Antonio Gramsci nei suoi quaderni del carcere. In particolare, in questo caso, proprio da Gramsci, Candeloro trae un giudizio complessivamente positivo sull'efficacia storica politica dell'opera di Vincenzo Gioberti negli anni 40 dell'Ottocento. Leggiamo questo breve passo e cerchiamo di comprenderne la corretta interpretazione. Inizio la citazione. A Gioberti va quindi il grande merito di aver saputo, nel momento opportuno, lanciare una formula ideologica e un programma politico che, sebbene fossero intessuti di vecchie idee e intorbidati da gravi equivoci, potevano mettere in moto larghi strati dell'opinione pubblica italiana rimasti fino a quel momento inerti o addirittura ostili al movimento nazionale. Gli accorgimenti tattici del primato furono il presupposto di una vasta manovra strategica che Gioberti ideò e condusse per alcuni anni, con spregiudicato realismo, fino alla rottura dello schieramento reazionario in Italia. Allora, evidentemente questo passo richiama polemicamente pagine di storici precedenti, come Adolfo Omodeo. Che cosa dice sostanzialmente Candeloro? Che non ha tanta importanza se le idee enunciate nel primato fossero filosoficamente valide. A molti interpreti è sembrato che il rapporto tra Risorgimento e religione cattolica immaginato da Gioberti non fosse del tutto convincente. Quello che importa per Gramsci, ora per Candeloro, è l'effetto che il programma di Gioberti ha avuto sull'opinione pubblica. Ve l'avevo già in parte anticipato nella precedente lezione, in cui naturalmente avevo già tenuto conto di questa interpretazione, secondo cui l'efficacia di Gioberti consistette nel introdurre nel movimento nazionale, rendere più aperti al movimento nazionale italiano anche larghi strati dell'opinione pubblica italiana che fino a quel momento non avevano accettato la proposta di Mazzini, perché per vari aspetti troppo radicale, troppo avanzata. Perciò, se anche Gioberti riprese alcune vecchie idee assai logore, come quella di un primato culturale italiano che nell'Ottocento non c'era, anche se Gioberti tacque alcune cose che andavano dette, la necessità di riformare lo Stato Pontificio, la necessità di lottare contro i gesuiti, la necessità di prepararsi alla guerra all'Austria, tuttavia questi che erano accorgimenti tattici, furono la base per una vasta manovra strategica che Gioberti ideò e che, dice Candeloro, condusse per alcuni anni con spregiudicato realismo, fino alla rottura dello schieramento reazionario in Italia. Nel senso che Gioberti creò, quasi dal nulla, uno schieramento di cattolici favorevoli all'unità nazionale. La cosa è tanto più interessante, aggiungo, perché quando Gioberti scrive, nel 1843, il Papa è un reazionario, Gregorio XVI, assolutamente contrario a questi progetti. E tuttavia il programma neoguelfo di Gioberti crea un clima favorevole di attesa per un papato diverso che sembrerà realizzarsi con con l'elezione di Papa Pio IX. Lo vedremo nelle prossime lezioni. L'equivoco tra il papato e i liberali che si manifesta nei primi anni di Pio IX, equivoco che ebbe tuttavia una notevole importanza per avviare l'Italia alla prima guerra d'indipendenza, questo equivoco in parte è un effetto della propaganda giobertiana. Passiamo ora, vi avverto subito che non si tratta di una lettura agevole, alla lettura di alcuni passi direttamente dell'opera di Gioberti. Se si parla di un pensatore, è bene leggerlo. Dunque, dall'edizione del 1844, non ho trovato la prima di Bruxelles, del 43, del primato morale e civile italiani, vi leggo alcuni passi che sostanzialmente espongono quello che abbiamo detto a livello manualistico del pensiero di Gioberti. Gioberti esordisce così: io mi propongo di provare che l'Italia contiene in sé medesima, soprattutto per via della religione, tutte le condizioni richieste al suo nazionale e politico risorgimento, e che per darvi opera, in effetto, non ha duopo, non ha bisogno, di rivoluzioni interne, né di invasioni o di imitazioni forestiere. E in prima dico che l'Italia deve recuperare innanzi ad ogni altra cosa la sua vita come nazione, e che la vita nazionale non può aver luogo senza unione politica fra le varie membra di essa. Quindi, chiudo la citazione e il commento, l'Italia può avere il suo risorgimento nazionale senza rivoluzioni e può averlo raggiungendo una unione politica e fondando la sua ripresa soprattutto per via della religione. Come sappiamo, Gioberti porrà come motore di questo processo il papato, progetto neoguelfo. E perché non il popolo come Mazzini? Perché secondo Gioberti questo popolo italiano che vuole l'unità deve ancora nascere. Non è attualmente questo il comportamento concreto dei vari popoli dell'Italia. Apro citazione. Molti collocano siffatta unità nel popolo italiano, il quale, a parer mio, è un desiderio e non un fatto, un presupposto e non una realtà, un nome e non una cosa. E qui Gioberti dice, sia pure in maniera complicata, che l'Italia per il momento è soltanto una nazione culturale, e lo è soltanto perché l'italiano è parlato dai ceti, o almeno letto dai ceti colti. Non c'è ancora una vera unità linguistica della nazione, con tutti i dialetti che vi si parlano, che sono più diversi di quelli che si usano in altri paesi, fra loro. E oltretutto l'Italia è abbastanza simile a Germania nel fatto che non esiste uno Stato operante da secoli al quale la nazione possa appoggiarsi, come avviene per esempio in Francia. Vi ha bensì un'Italia, apro la citazione, vi ha bensì un'Italia, una stirpe italiana congiunta di sangue, di religione, di lingua scritta e illustre, ma è divisa di governi, di leggi, di istituti, di favella popolare, i dialetti, di costumi, di affetti, di consuetudini. I francesi, per esempio, gli spagnoli, gli inglesi, sono veramente un popolo perché ciascuno di essi vive da molti secoli politicamente unito, il quale vivere comune manca ai tedeschi, che si trovano all'incirca nella stessa condizione degli italiani. Vediamo ora il programma che Gioberti affida al papato. Anzitutto, Gioberti rivaluta positivamente il ruolo dei papi nel Medioevo. Tuttavia, affida ad essi ora un nuovo compito, quello di capi civili della nazione italiana. Apro citazione. Gli uomini più liberi, più indipendenti del Medioevo, più benigni ai deboli e terribili ai dominanti, più benemeriti d'Italia, d'Europa e della specie umana furono i papi, alle eroiche intenzioni dei quali mancò solo l'essere capi civili della nazione italiana, così come sono principi di Roma e capi religiosi del mondo. Cerchiamo di capire questo passo. La storiografia ha sottolineato ripetutamente, specialmente con Paolo Prodi, che dal Medioevo, dall'VIII secolo, fino al XIX secolo, il Papa è stato sovrano dello Stato Pontificio e guida religiosa del mondo cattolico. Gioberti vuole affidargli una terza funzione, quella di essere capo civile della nazione italiana. L'obiettivo è, cito di nuovo, una lega dei vari stati italiani, della quale il Papa è destinato dalla Provvidenza ad essere duce e moderatore. Citazioni di papi medievali, interessante che viene molto lodato Papa Alessandro III perché aveva sostenuto la Lega Lombarda contro l'imperatore. E veniamo infine ai risultati che Gioberti si propone per l'Italia all'interno e all'estero da questa Lega Unione Federazione dei Principi Italiani. Anzitutto, progresso civile e economico. La Lega Italica annullerebbe o scemerebbe le differenze di pesi, di misure, di moneta, di dogana, di favela, di ordini amministrativi, commerciali e civili. Ricordiamoci che allora in Italia ogni Stato aveva le sue dogane, aveva le sue misure, i suoi pesi, il commercio interno era difficilissimo. La Lega Italica annullerebbe o scemerebbe queste differenze che, miseramente e grettamente, dividono le varie province e rallentano e impediscono per mille modi il traffico delle idee e delle cose utili fra le diverse membra della nazione. E renderebbe volgare, cioè comune, il regno della lingua nobile, cioè diffonderebbe, come poi effettivamente è accaduto, l'italiano. Interessante, infine, osservare che l'Italia non è ancora ricostituita, e non era mai stata lo Stato unitario fin dal VI secolo, l'Italia non è ancora nata, questa Italia risorgimentale, e già Gioberti ha in mente che l'Italia debba espandersi mediante colonie. Colonie di cui hanno dato esempio gli stati dell'età moderna e anche recentemente la Francia con l'occupazione dell'Algeria. Infatti, tra i beni della Confederazione politica, l'Italia riprenderebbe il suo posto in Europa, ricollocandola fra i potentati di prima schiera, e mentre i suoi principi non sono oggi pur consultati quando si tratta dei comuni interessi d'Europa, essa tornerebbe dalla parte che si addice nell'indirizzo del continente. Questo è interessante, ci sono già allora cinque grandi potenze in Europa. L'Italia non si accontenta di arrivare all'indipendenza come il Belgio o la Svizzera. L'Italia, e qui vediamo già uno dei problemi del post-risorgimento, vuole diventare una sesta grande potenza. Allestire un comune naviglio per difendere le porte marittime e tutelare la libertà del Mediterraneo contro le prepotenze straniere. Quindi già si parla di un ruolo dell'Italia nel Mediterraneo, più importante di quello del Regno di Napoli, del Regno Sabaudo. L'Italia si deve dare una grande flotta, anche questo sarà un programma del post-risorgimento, e ripigliare per vie legittime le spedizioni e gli acquisti coloniali nelle varie parti del mondo. Ecco, ci sarebbero molte cose da dire, ma più che altro riflettendo su cosa è stata poi l'Italia unitaria. Però possiamo trovare già qualcuno di questi problemi, ruolo dell'Italia in Europa, ruolo dell'Italia nel Mediterraneo, colonie, già in questa riflessione precocissima di Gioberti. Resterebbe ora da chiedersi se tutto il programma di Gioberti sia stato realizzato o se alla fine ne sia stata realizzata solamente una parte, quella possibile. Diciamo anzitutto che non tutti i moderati seguirono passivamente le indicazioni di Gioberti. Pur essendo in genere stati dei moderati piemontesi, sto pensando specialmente a Cesare Balbo e a Massimo D'Azeglio, pur essendo sostanzialmente, vedremo nel caso di Balbo con molta chiarezza, schierati su posizioni cattolico-liberali, essi non seguono necessariamente il neoguelfismo di Gioberti. Del resto, abbiamo detto che il programma di Gioberti era un programma largamente tattico, quindi contava soprattutto per le nuove energie che metteva in moto.